Signore, vogliamo chiederti in questa sera di benedire ancora questa riunione attraverso la potenza del tuo spirito. Ti preghiamo che tu ci lavi col tuo prezioso sangue, e ancora questa sera lo spirito tuo, come già si sta muovendo, continui a muoversi per toccare le anime, per guarire, per liberare, per battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo, l'Iddio potente che opera in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Dio vi benedica. Leggerò un solo verso contenuto nella parola di Dio, esattamente in Giovanni capitolo 3 verso 16. Ripeto, dall'Evangelo di San Luca capitolo 3 verso 16. Alleluia. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo Dio per la sua parola. E non posso fare a meno di rammemorare a tutti quanti, compreso a me, che il nostro movimento è di matrice pentecostale, non come titolo, ma semplicemente per sottolineare il fatto che noi crediamo alla potente opera dello Spirito Santo e quindi al battesimo con lo Spirito Santo. Se noi vogliamo ottenere la liberazione da parte di Dio, dobbiamo per necessità attingere allo Spirito Santo. E Giovanni il Battista, che è stato il precursore, colui che doveva andare innanzi a preparare la via, come dicono i testi profetici, ebbene, egli uscì fuori con un messaggio al ravvedimento. E questo messaggio al ravvedimento doveva preparare i cuori a ravvedersi, a prepararsi per l'incontro col Messia, l'incontro col Salvatore. E da qui noi vediamo che il Battista fu il primo che diede quel messaggio potente, rivelatore, sull'agnello di Dio. Non che già, cari nella grazia, le anime ne ricevessero testimonianza, perché altro che, avevano una buonissima testimonianza. La stessa Elisabetta, quando fu in gravidanza del Battista, sentì il bimbo ebbene muoversi quando si incontrò con sua cugina che aveva nel grembo Gesù. E molti già sapevano che Gesù era un uomo speciale, ma il Battista fu lui a testificare davanti a tutti. E infatti qui troviamo che egli parlava in diverse occasioni in mezzo a popoli, in mezzo a gente, testimoniando della via, e quando vide l'agnello di Dio poté dire: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ebbene, cari nella grazia, noi notiamo che in questo capitolo, verso 16, Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua. Egli faceva fare agli uomini un atto di fede, un atto di buona coscienza, dirà Pietro, dove gli uomini decidevano non da neonati, ma da uomini compiuti, da uomini assennati, quale via percorrere. Ecco che molte volte nelle predicazioni abbiamo sottolineato l'importanza di un puro ravvedimento, l'importanza di un vero abbandono dal peccato, perché dice la scrittura che chi confessa i suoi falli e li abbandona otterrà misericordia. E così lui precisò: io vi battezzo in acqua. E fino a qui noi sappiamo che questo lo poteva fare l'uomo, ma qui continua dicendo: ma viene colui che è più forte di me, viene colui che è più forte di tutti noi, e questo qualcuno sappiamo che è Gesù Cristo, il quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Sapete, la Bibbia nelle versioni antiche dice in e con. Questo in e con è il tema di questa sera, perché in e con ci portano di fronte ad una totale immersione dentro lo Spirito Santo. Cari nella grazia, io so che se c'è un messaggio che il diavolo odia è trovare uomini che predicano ancora ai nostri giorni che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno e che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Ma noi predichiamo Cristo e predichiamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno e ancora ai nostri giorni riempie le persone di fuoco. E la Bibbia ci mostra come in questo verso importante, in e con lo Spirito Santo significa totale immersione. Abbiamo detto molte volte che il battesimo viene fatto non per aspersioni, battesimi in acqua, ma per immersione. E voglio partire proprio da questo punto. Immaginate questa sera, ne avete una, sicuramente una figura certa ai vostri occhi, un uomo che viene immerso dentro l'acqua. Cosa vedete quando viene immerso? Viene totalmente seppellito. Vedete direttamente l'acqua, quell'uomo è scomparso, non si vede più. Per poi riemergere quella che dovrà essere la nuova creatura. Abbiamo detto che questo è un simbolismo, ma che poi spiritualmente avviene proprio questa grande realtà. Lo Spirito Santo, come il Signore stesso ci ha promesso, è tornato a noi attraverso questa figura importante del Consolatore ed è venuto a dimorare dentro di noi. Ma in questo tema di questa sera sto per cercare di portarci tutti quanti di fronte alla chiara visione in realtà che come l'uomo viene immerso dentro l'acqua, così veniamo immersi dentro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, oltre a essere entrato dentro di noi, ha preso tutta la nostra esistenza. Quando Mosè vide il pruno ardente non veniva consumato dal fuoco, ma era avvolto dalla gloria di Dio. Così dobbiamo essere noi, ripieni di Spirito Santo, avvolti dall'unzione potente di Dio. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia! La scrittura ci dice qualcosa di importante in 1 Corinzi 10:1. Ora fratelli, io non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola. Essi erano immersi sotto quella nuvola che trasmetteva loro il refrigerio lungo il cammino nel deserto. E nella notte quella nuvola si trasformava in una colonna di fuoco e trasmetteva il calore. Ma essi ricevettero questa comunione di spirito nel loro esteriore. Quella comunione era una comunione meravigliosa. Ebbene, dice lo stesso verso che essi furono anche immersi dentro il mare. Sappiamo che quel mare essi vi passarono per il Mar Rosso e quello tipificava anche la morte della vecchia creatura, dove gli egizi di fatto caddero dentro quelle acque. Ma Israele passò oltre, perché noi sappiamo che il popolo di Dio può passare oltre la morte, oltre la vecchia creatura, attraverso la potenza dello Spirito Santo. Ma quando si incontrò lo Spirito Santo con l'agnello? Si incontrò in modo potente quando l'agnello scese nel Giordano. E così se noi vogliamo questa sera avere un incontro diretto con la colomba, con lo Spirito Santo, dobbiamo scendere verso il Giordano, dobbiamo scendere verso l'annullamento della vecchia creatura e allora la colonna di Dio, allora la potenza dello Spirito Santo può scendere nella nostra vita, non in modo parzialmente, non in una parte esteriore come fu per Israele che erano sotto la nuvola, ma egli come ci ha promesso, ecco io tornerò a voi, io sarò dentro di voi. Applaudiamo e benediciamo colui che ci riempie di Spirito Santo. Cari nella grazia, è questa l'opera di Dio, l'opera che trasforma totalmente gli individui, l'opera che trasforma totalmente le anime. E vogliamo essere immersi. Notiamo che il Signore ci dice che ci battezza nello spirito e col fuoco. E questo vogliamo vederlo da vicino attraverso anche altri versi importanti. Ebbene, la scrittura ci dice nel Salmo 104 verso 4, fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Ebbene, noi sappiamo che quando abbiamo comunione con la natura di Dio, con l'entità di Dio, con la sua essenza, ebbene cosa avviene? Che la sua essenza ci trasforma e ci fa diventare simili a Lui, perché siamo figli dell'Iddio vivente. E così Lui, nella sua gloria e potenza, è fuoco, è energia, è potenza che noi non possiamo neppure definire con le labbra umane, e ha dato una porzione di questa potenza ai suoi figli, riempendoli di Spirito Santo. E noi vogliamo ricevere ancora questa sera questa porzione importante che ci troviamo nuovamente nella parola di Dio in Giovanni 3:8. Dice così: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo Spirito. Ebbene, lo Spirito Santo viene descritto come fuoco, ma viene descritto anche come il vento. Tu ne odi il rumore. Sapete, il vento non puoi sapere quando verrà e quando se ne andrà. Sappiamo che oggi i sistemi riescono a darci il bollettino meteorologico, ma che alle volte non è preciso, perché proprio il vento non è tanto identificabile nei suoi movimenti. E così è lo Spirito Santo. Tu non puoi fare una previsione di quando deve venire, ma dice la Scrittura che noi lo dobbiamo cercare. Bussate, vi sarà aperto. Chiedete, vi sarà dato. Ecco che quando noi lo cerchiamo, egli viene nel momento che lui ha stabilito. E così lo Spirito Santo, tu ne odi il rumore, ma non sai dove va e non sai dove viene. E la Scrittura ci dice che i figli di Dio, che sono nati dallo Spirito, prendono anche questa parte di natura, come la stessa parola di Dio ci mostra che i figli di Dio, essendo condotti dalla potenza dello Spirito Santo, diventano piccole fontane che trasmettono l'acqua. Ebbene, per coloro i quali hanno creduto nel Signore, fiumi d'acqua viva usciranno dal loro seno. Perché sto citando questi versi? Per mettere in risalto che lo Spirito Santo vuole trasformarti, vuole trasformarmi similmente alla sua meravigliosa natura, perché siamo il corpo dell'Iddio vivente, siamo la Chiesa di Dio appartata per l'Evangelo. Quest'opera importante ci porta a comprendere che lo Spirito di Dio opera in noi attraverso quest'opera unica. La Bibbia ci parla del suono, del rumore. Abbiamo sentito il rumore del vento e adesso vi porterò di fronte a quello che è il suono dello Spirito Santo. Che cosa sono queste espressioni? Suono, rumore, voce. Comincio ad aggiungere delle terminologie. Qui troviamo il rumore, a Pentecoste troviamo il suono, e ancora, scorrendo la Scrittura, troviamo in Giovanni la voce. Cosa identificano? Se io sento il rumore di una porta, sento che cosa? Che la porta ha sbattuto. Io non la vedo, ma riconosco che la porta ha sbattuto. Se invece sento un soffio, riconosco che è il vento. Quindi il rumore mi indica la natura di ciò che si sta muovendo. Riesco a riconoscere che è il vento. Così la sposa di Cristo riconosce il movimento dello Spirito Santo. E quando il mercenario e il falso profeta si presenta, essi non sentono il rumore, perché dentro di loro hanno lo Spirito Santo che discerne e che gli fa capire dov'è il rumore. Idem il suono, riesci ad udire per lo Spirito Santo identità di Dio quando si muove in mezzo a noi e comincia a battezzare con l'evidenza del parlare in altre lingue. Mentre i fratelli o le sorelle profetizzano, parlano in altre lingue, ebbene tu per lo Spirito Santo riesci a riconoscere se quello è il suono di Dio. Ma giungendo alla voce, giungiamo all'identità di Dio ancora, perché dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguitano. Alleluia. Noi abbiamo la necessità di rispecchiarci proprio in Giovanni 10:4, quando lo Spirito Santo parla a noi, noi lo riceviamo, riusciamo a riconoscerlo, riusciamo a riconoscere la voce di Dio. Ebbene, la mia voce, la state udendo, è diversa dalla voce di un altro conservo, di un altro fratello. Ognuno di noi abbiamo un timbro vocale. Ebbene, tutti quanti possiamo tirare fuori un messaggio che viene tratto dalla parola di Dio, ma il timbro vocale di ciascuno di noi è diverso l'uno dall'altro, anche il carattere predicativo molte volte è diverso. Parlo come ci esprimiamo, perché poi lo Spirito Santo è uno. Ora, nel campo dello Spirito Santo, noi notiamo che il Signore non ci dice soltanto che le pecore seguono la parola, perché la parola viene predicata da migliaia di uomini nel mondo, ma non significa che perché viene predicata tutti avranno la salvezza attraverso quel messaggio, che viene sempre più trasformato ad un messaggio sociale, ad un messaggio di giudizio, ad un messaggio che conviene, perché ogni persona ne fa un'applicazione propria. Ma c'è soprattutto questo, l'autore della parola di Dio, che è lo Spirito del Signore, perché ricordiamoci che la parola è stata ispirata attraverso e ad opera dello Spirito Santo. Le pecore non ascoltano solo le parole che scorrono lette dalla parola di Dio, ma riescono a riconoscere la voce del buon pastore. E non mi sto riferendo alla voce umana che ho ascoltato questa sera, ma mi sto riferendo alla voce di Dio che è dentro il cuore vi attende. Questa, ebbene, questa è la mia parola rivelata. Abbiamo la necessità di avere la parola rivelata che ci identifichi Dio. Perché ora sono giunta alla parola rivelata, permettetemi che tocco certe argomentazioni. Se io, Piero, scrivo un testo e dopo un anno, due anni viene letto, quello è una memoria che io ho scritto due anni fa, ma non può avere la stessa funzione di un qualcosa che viene detto al momento per una circostanza. Se in quel tempo, ad esempio, io dicevo, ebbene, è un periodo difficile, in quei due anni fa, ad esempio, era quello il tempo, ok? Ma se questa sera dico è un tempo difficile, la mia parola non è una parola passata, ma è presente, autentica in questo giorno. Quindi anche se quella è una mia memoria, e resta una memoria passata. Ora lo Spirito Santo agisce giorno dopo giorno applicando la medesima scrittura che ci ha lasciato, anche se è stata lasciata in memoria, agendo e muovendola secondo la necessità giornaliera di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno della lampada che giorno dopo giorno viene illuminata attraverso l'azione dello Spirito Santo. L'azione potente che diventa voce è l'insieme della parola più la guida dello Spirito Santo. In poche parole, gli uomini, quando sono condotti dallo Spirito Santo, vengono mossi nel messaggio rivelato che serve per quel dato minuto in cui noi lo stiamo ascoltando e per quel dato tempo. Cosa manca alle vergini pazze? Le vergini pazze sono sconnesse, giungono a perdere l'olio proprio per il fatto che sono pazze, ossia perché hanno perso il messaggio rivelato. Si sono conformate in un'apparenza religiosa, hanno preso un abito farisaico che tende, cari nella grazia, comunque sia a formalizzarsi, perché nel libro dell'Apocalisse poi proprio a loro viene detto qualcosa che voglio leggervi. Apocalisse 3:18: perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del corlirio per ungerti gli occhi e vedere. Ebbene, si presenta come se realmente lei sta camminando con Dio. Ma la scrittura ci dice che non basta avere solo la lampada, non basta solo avere la parola di Dio, non basta avere un bell'abito farisaico dove noi pensiamo di essere nel giusto. Occorre la conduzione dello Spirito Santo. Tutti i sermoni della parola di Dio ci parlano di uomini e di popoli condotti dalla potenza dello Spirito Santo. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. La conduzione non è solo per un giorno, ma è per tutti i giorni, perché è scritto: io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Questa conduzione potente ti guida ogni giorno. Questa conduzione non è solo una lettera d'amore, ma è un contatto diretto con lo Sposo Celeste, perché lo Sposo Celeste ogni giorno ti chiama dal cielo, figliola, figliola, sposa amata, e ti guida giorno dopo giorno dove tu devi mettere i passi. Non è un'esperienza religiosa, non è un'esperienza dove tu puoi dire oh io sono di tale religione, ma è un cambiamento di vita, è un contatto diretto con la potenza di Dio, il suono, il rumore e la voce di Dio nella nostra vita, e solo così possiamo non cadere nella delusione religiosa. Quando un'anima ha di bisogno, che fa? Va a Dio, non comincia a cercare scusanti perché non funziona il pastore, non funziona il popolo, non funziona. Il vero non funzionamento è nel nostro blackout, perché anche se l'Enel funziona, anche se la centrale funziona, se l'impianto dentro casa va male, la corrente non funzionerà, non arriverà. Noi abbiamo di bisogno di cominciare a fare più grande passo importante, mettere in funzione l'impianto elettrico, capite l'allegoria, della nostra vita, per avere un contatto diretto con la famiglia. E se questo avviene, la nostra casa sarà benedetta. Alleluia, gloria a Dio. E quindi stiamo seguendo questa traccia. Permettetemi di portarvi per qualche momento al tempo di Elia. Elia, uomo di Dio, è lo stesso uomo che alla preghiera scenderà fuoco dal cielo. Sapete la testimonianza, l'abbiamo predicato altre volte. Ma voglio farvi notare che quando Elia passò quella meravigliosa e potente unzione in Eliseo, la doppia unzione che ricevette, è scritto, e voglio leggervelo, che Elia disse: tu hai chiesto una cosa difficile, tuttavia se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. Seconda Re 2:10. Perché doveva vedere? Perché la visione nel profeta è la base profonda che lo guida nel percorso. Il profeta è un'aquila condotto dalla grande aquila che è Cristo, e quindi ha imparato dalla grande aquila che la vista importante deve esserci per poter portare avanti il programma che Dio gli propone. Eliseo doveva, in quella visione reale che si stava materializzando davanti a lui, intanto mostrare la sua fermezza nell'attaccamento in Elia, quindi figura della parola, perché sono allegorie, quindi l'attaccamento di ogni uomo di Dio alla parola rivelata, al momento che si materializza anche attraverso la visione. Ma c'è un altro passaggio importante che ci dà ancora un maggiore chiarimento intorno a ciò. Quando il profeta fu portato dal Signore, dove, dice la scrittura, in Prima Re 18:44, sopra la montagna. Ebbene, egli cominciò a pregare. Questa è una profonda allegoria con gli ultimi tempi. Ed egli pregava mentre il suo conservo che lo collaborava per ben 7 volte andò a guardare dove vi era la nuvola che doveva portare l'acqua. Sapete, carinella Grazia, che quel giovane non vedeva nulla, quell'uomo non vedeva nulla, ma il profeta Elia, che era lì con la sua posizione di preghiera, aspettava perché la sua fede era certa e sapeva che la nuvola, anche se vi era stata quella grande siccità, doveva arrivare perché Dio glielo aveva rivelato, e insisteva in preghiera. E mentre lui insisteva in preghiera, l'altro messo andava e guardava e diceva: non vedo nulla. Questa è la figura degli ultimi tempi. Da un lato la sposa di Cristo sta in preghiera, in comunione, sapendo che lo Sposo Celeste sta per tornare, e aspetta che la visione che ha ricevuto attraverso la parola di Dio si materializzi. Invece l'altra parte di chiesa, malgrado è vicina al ministerio, malgrado è vicina alla parola, ebbene fa avanti e indietro, ma nel suo cuore serba il dubbio. Il dubbio è la cosa peggiore che ci allontana da Dio. Ma alla 7ª volta figura di un tempo perfetto che Dio ha stabilito, è figura dell'ultima epoca che Dio ha stabilito per la sua venuta. Ebbene, dice: io vedo una piccola nuvola a forma di mano. Alleluia. Noi ringraziamo il Signore perché la sua mano è in movimento ed egli verrà per riplasmare tutto attraverso le sue mani, come ha fatto nel principio. Applaudiamo e lodiamo il Signore. E quando scese la visione, intanto vi era stata la fede al ministerio della parola, dopodiché già c'era stata la visione che aveva visto e la realtà di quella nuvoletta che arrivava. E così troviamo che adesso lui è pronto per poter profetizzare ciò che sta avvenendo, e noi troviamo la profezia grande che arriva in Prima Re 18:41. Poi Elia disse ad Acab: come oggi i ministri di Dio, i profeti e i servi di Dio dicono al sistema: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia, e questa grande pioggia sta per venire sopra tutta la faccia della terra. Non perdere la visione, non perdere la fede nella parola, perché Dio sta per tornare. Applaudiamo e benediciamo il Signore. Gesù ritorna, Gesù ritorna, Gesù ritorna. Ma quale nuvola sto parlando? Di cosa sto parlando? Sto parlando della cechina, sto parlando della gloria di Dio, di ciò che è scritto, che noi troviamo in modo chiaro in Apocalisse 1:7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Noi ringraziamo Dio perché egli sta per tornare. Ma con lui chi c'è? Chi ci sarà al suo ritorno con lui, fratelli e sorelle? Vogliamo vedere chi ci sarà? Io amo leggere i versi perché sono il più grande patrimonio che Dio ci ha dato. Prima Corinzi 15:51. Ecco, io vi dico un mistero: non già tutti morremo, ma ben tutti saremo mutati in un momento, in un battere d'occhio, al suonare dell'ultima tromba. Noi stiamo aspettando, perché al suono di quest'ultima tromba saremo noi a salire, come dice la parola di Dio nel nuovo patto: saliremo sopra le nuvole per stare con lui e per celebrare le nozze dell'agnello e per dimorare con lui per l'eternità. Oh, fratello Piero, ma io sono venuto questa sera per sentir parlare chi mi risolverà il problema con la finanziaria. Chi mi risolverà il problema della casa? Chi mi risolverà il problema della macchina? Chi mi risolleverà il conto in banca? Ebbene, io questa sera ti posso parlare soltanto di una cosa: che Gesù ritorna e stiamo aspettando la nuvola! Stiamo aspettando Gesù! Il comando del Signore. E come il profeta Elia, siamo in un angolo, in ginocchio, come gli uomini di Dio nel Getsemane, che dicono: non la mia volontà terrena, non mi importa più, Signore, qualsiasi cosa dovrà succedere, ma la tua volontà, prepararmi per la venuta dello sposo celeste. Voglio essere trovato pronto. Stiamo andando verso la conclusione del messaggio e abbiamo parlato del suono, del rumore, della voce, e vogliamo andare direttamente in Atti degli Apostoli, dal versetto 2. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Alleluia! Ringraziamo il Signore per lo Spirito Santo. Questa sera quanti di noi vogliono sentire il suono? Quanti di noi vogliono sentire il rumore? La voce scorrere? Noi ringraziamo Dio perché quando le anime vengono al Signore viviamo quasi quotidianamente l'esperienza che le prime volte si arriva, si seguono al culto e stanno compostissimi, fermi, impeccabili. Dopodiché imparano a fare i primi movimenti, cominciano ad alzare un braccino. Dopodiché, senza rendersene conto, lo Spirito Santo interviene e dico alleluia. Dopodiché, dopo che sono passati a vedere il pastore che butta sempre voci, il popolo che grida, incominciano ad alzare la voce, alleluia. Dopodiché arrivano a dire alleluia e dopodiché diventa spontaneo dare lode a Dio. E l'esperienza qual è? Che facendo i primi passi, magari inizialmente dicono un po' folle questa gente, l'abbiamo detto un po' tutti, ma poi grazie a Dio ringraziamo che questa non è follia, ma è lo Spirito di Dio, si incomincia a verificarsi quello che Dio fa. Le anime perdono i sensi per la potenza dello Spirito Santo, cadono in ginocchio, vengono presi dalla potenza di Dio e crollano. Perché? Perché lo Spirito Santo da quel momento comincia ad entrare in e con, come abbiamo detto all'inizio, cioè comincia totalmente a immergere quelle anime dalla potenza dello Spirito Santo. E allora questa sera, quando pregheremo, non avere timore. Noi stiamo vedendo come Dio sta toccando molte anime il venerdì sera e sta continuando a toccare, ad abbondare, attraverso anche l'evidenza del parlare in altre lingue le anime. Questa sera è il tuo tempo. Se sei venuto qui, se sei venuta qui e vuoi sentire il rumore, vuoi sentire il suono, vuoi sentire la voce di Dio, ebbene questa sera lo Spirito Santo è in mezzo a noi. Quanti di voi questa sera volete ricevere un tocco dallo Spirito Santo? Lascia la tua mente da parte e comincia a mettere Dio nella tua vita e questa sera lo Spirito Santo ti benedirà. Voglio dirti qualcosa che mi riguarda, lo dico per le anime nuove, ma lo dico per ognuno di noi, non è per essere retorico, ma semplicemente per aiutarvi. Quando io vi ho raccontato diverse volte, ero attaccato al peccato. Io sentivo bei discorsi, belle predicazioni. È facile salire su un pulpito e dire a un giovane: devi cercare di camminare integralmente nella parola, devi cambiare vita. È facile, specialmente quando uno è sposato, ha famiglia, ormai sta sedentario dentro casa. Andategliela a dire a un diciottenne che ha il sangue nel suo circolo che gira chissà quanto di velocità ed è pieno di adrenalina. È bello predicare, fratelli e sorelle, ma mettere in pratica la parola di Dio è tutta un'altra situazione. È facile cominciare a gettare giudizi sopra le chiese e sopra le persone. Ma io vi dico una cosa, Dio non ha a che fare con le chiese, Dio ha a che fare con le pecore, perché la vera chiesa non è la struttura, fratelli e sorelle, la chiesa è il corpo di Cristo, sono le pecore che Dio sta trasformando. E così, bei sermoni mi facevano bene da un lato, ma da un altro lato diceva, chi può cambiare? Noi vorremmo imporre l'Evangelo, lo facciamo e tentiamo di farlo, ma non è questo che può salvare le anime. E quella notte, quanto molte volte vi ho detto, ero afflitto, dicevo, Signore, per quanto ascolto queste belle parole, io ho bisogno di una forza che viene da dentro. Noi abbiamo bisogno per cambiare non soltanto le parole, ma che la voce, il suono e il rumore entri dentro. Oggi non si predica manco più sullo Spirito Santo, perché molti servitori non vedono più il battesimo con lo Spirito Santo. Perché? Perché sono pieni di loro stessi. Sono diventati orgogliosi, sono diventati come quel fariseo che ce l'ha sempre col pubblicano. Ma io voglio fare come fecero quei sacerdoti, strappare la veste e dire, Signore, abbiamo bisogno tutti di te. Io il primo, alleluia, se Paolo era l'abortivo, chissà il fratello Piero dove si trova. E così quella notte il Signore, non un uomo, ma il Signore mi cominciò a parlare e mi disse ciò che poteva cambiare la mia vita. Era un pastore che si presentava davanti a me impeccabile? No! era una predicazione che parlava soltanto di quello che è il sistema della parola. No, io avevo di bisogno della voce, io avevo bisogno del suono, io avevo bisogno del rumore. E il Signore mi disse: sarà il mio spirito, sarà il mio fuoco a cambiare la tua vita, e tu sarai un predicatore ripieno di Spirito Santo e fuoco, chiesa, per cambiare i nostri problemi, individuo, per cambiare i tuoi problemi, i miei. Dobbiamo essere immersi dentro quel fuoco che questa sera è pronto a toccare ciascuno di noi. E allora, mentre la corale si preparerà a cantare, questa sera cominciaci dalla parte primaria di dire: io senza di te non posso fare nulla, Signore. Io sono un incapace. Non conta questa sera come ti senti, quello che hai potuto fare, ma questa sera il tuo punto di vita cambi totalmente, e Dio riempirà la tua vita non di chiacchiere o di discorsi religiosi, ma col suono e con la potenza dello Spirito Santo. Mentre la corale canterà, invito le anime nuove a prepararsi. Tra poco faremo un appello di salvezza. Oh Dio, guarda il mio cuore come un cuore che vuole offrire una lode a te e un'adorazione pure, per dire che tu sei eccelso e che noi siamo miseri e piccoli davanti a te, e a te sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.